Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento quotidiano con Press Corner, la segna stampa commentata, alcuni articoli scelti e proposti dalla redazione giornalistica di Radio Città Aperta per comprendere, insomma, approfondire meglio specifici temi. In studio con voi per questa mattinata Alessio Ramaccioni, oggi è lunedì 27 luglio 2020, oggi parliamo di Lombardia, parliamo anzi dell'amministrazione della regione di Lombardia e delle inchieste che la stanno un po' accerchiando. Partiamo sull'ultima inchiesta, quella di cui si parla maggiormente in questi giorni, lo facciamo attraverso un articolo del Post pubblicato sabato 25 luglio, l'indagine su Attilio Fontana spiegata. Il presidente della regione accusato di frode in pubbliche forniture per la storia dei camici forniti alla Lombardia dall'azienda di suo cognato. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato dalla Procura di Milano per la storia dei camici che l'azienda di suo cognato, Andrea Dini, cercò di vendere alla Regione durante le settimane più complicate dell'epidemia da coronavirus. La notizia è stata data venerdì sera dai giornali e confermata da Fontana stesso con un messaggio su Facebook in cui si è detto certo dell'operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità. Secondo il Corriere della Sera, Fontana è indagato per frode in pubbliche forniture perché, a differenza di quanto ha sempre sostenuto, sembra sapesse degli affari in corso fra la regione e l'azienda di suo cognato. Insieme a lui si sapeva già dall'inizio di luglio, sono indagati anche Andrea Dini e il direttore generale di Aria, la centrale acquisti della Lombardia, Filippo Bongiovanni. A parlare della fornitura di camici era stato inizialmente il Fatto Quotidiano, seguito dalla trasmissione Report tra il 7 e l'8 giugno. Il 16 aprile, nel piano dell'emergenza coronavirus, la centrale acquisti della Lombardia Aria assegnò una fornitura per camici e altri dispositivi di protezione ad Ama S.p.A., società che produce il marchio di abbigliamento Pole Shark, di proprietà di Andrea Dini, e per il 10% di Roberta Dini, che è la moglie di Fontana. La fornitura riguardava un totale di 82.000 pezzi, un valore di 513.000 euro, e Report aveva trovato la lettera di acquisto indirizzata da Aria ad Ama S.p.A. in cui si diceva che il bonifico con i 513.000 euro sarebbe stato erogato entro 2 mesi dal 16 aprile. Il 20 maggio, più di un mese dopo l'assegnazione della fornitura, Dini aveva tuttavia scritto una mail al direttore di Aria, Bongiovanni, spiegandogli di aver deciso di trasformare la vendita in una donazione. Report aveva verificato che esistono le note di credito che annullano le fatture per i camici emesse fra il 22 e il 28 maggio, ma che riguardano un valore complessivo di 359.000 euro sui 513.000 della fornitura. Secondo Report, la decisione di trasformare la vendita in donazione è stata presa negli stessi giorni in cui i suoi giornalisti avevano cominciato a fare domande sulla vicenda. Intervistato da Report, Dini aveva spiegato che la vendita dei camici alla regione era stata decisa in un periodo in cui lui non si trovava in azienda e che al suo ritorno aveva subito deciso di annullare tutto perché aveva sempre inteso di voler donare quei camici. Fontana, il 7 giugno, aveva invece scritto su Facebook che Dama S.p.A. era solo una delle tante aziende che avevano riconvertito la produzione per fornire camici e mascherine alla regione, che la fattura di 513.000 euro era stata un errore dovuto a un automatismo burocratico. In altre occasioni Fontana aveva sostenuto di non aver saputo della fornitura se non molto dopo, quando a giugno ne avevano scritto i giornali, e di non essere mai intervenuto nella vicenda. Sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella tuttavia ha scritto che Fontana era stato informato da un suo collaboratore della fornitura che il 19 maggio, il giorno prima che Dini scrivesse ad Aria dicendo di voler trasformare la vendita in donazione, Fontana cercò di fare un bonifico di 250.000 euro da un suo conto personale ad Ama S.p.A. in quello che secondo il Corriere fu un tentativo di risarcire Dini per i mancati guadagni a cui sarebbe andato incontro annullando la vendita dei camici. Il bonifico, scrive sempre il Corriere, fu poi sospeso per sospetta violazione della normativa antiriciclaggio e segnalato alla Banca d'Italia prima che l'11 giugno Fontana decidesse di cancellare l'operazione. I soldi per il bonifico, scrive inoltre Ferrarella, sarebbero arrivati da un conto in Svizzera in cui erano stati fatti confluire, grazie allo scudo fiscale, 5.300.000 euro che fino al 2015 erano conservati alle Bahamas con due trust intestati alla madre di Fontana. Quando Dini comunicò ad Aria la decisione di donare i camici, la fornitura da parte di Dama S.p.A. era già cominciata e parte del materiale, circa 50.000 pezzi, era già stata distribuita dalla regione. Il resto della fornitura prevista, tuttavia, non fu donata alla regione. Dini, scrivono i giornali, decise invece di provare a vendere ad altri. mettendosi in contatto tramite un intermediario con una RSA di Varese e proponendo la vendita a un prezzo più alto di quello inizialmente concordato con la regione, 9 euro al pezzo invece di 6. Questo spiegherebbe anche come mai le note di credito con cui furono annullate le fatture di Dama SPA ad Aria non riguardavano il totale della fornitura. Le questioni su cui sta indagando la Procura di Milano sono almeno due in questa storia. In primo luogo c'è l'assegnazione senza gara della fornitura Dama SPA in violazione delle regole sul conflitto di interessi, visti gli interessi della moglie di Fontana nella società. Poi c'è la questione del contratto iniziale di fornitura non rispettato da Dini, che dopo la decisione di donare i camici sembra avesse tentato di rivenderne una parte ad altri. È una storia questa un po' che si commenta da sé. La magistratura sta facendo il suo lavoro, le indagini stanno procedendo. Certamente appare curioso come una fornitura in un momento delicato, insomma, la tempistica racconta come si fosse nel momento apicale, no, della pandemia, quindi con i morti, quindi con il sistema sanitario ridotto al collasso, quindi con i dispositivi medico-sanitari scarsi, no, ci sia stata questa assegnazione automatica ad una azienda il cui 10% delle azioni è intestato alla moglie del presidente della regione che appunto attribuisce l'incarico, insomma l'appalto per la vendita di questo materiale. È una cosa abbastanza particolare. Poi, per carità, può essere veramente che Fontana non fosse consapevole che si sia trattato di misunderstanding, era un regalo, no, una vendita. Resta il fatto che alcuni particolari vanno tenuti sotto controllo in questa storia. Innanzitutto l'assegnazione in automatico. Secondo poi il fatto che la vendita sia diventata una donazione dopo che i giornalisti di Report hanno iniziato a fare domande. Ancora il fatto che Fontana abbia tentato di fare un bonifico di 250.000 euro da un suo conto personale all'azienda, come potrebbe essere come risarcimento del mancato introito dei 513.000 euro che non potevano più essere erogati perché si era in palese conflitto di interesse. A latere la riflessione su come il presidente della regione, insomma, abbia un conto in Svizzera a cui questi soldi erano arrivati in seguito allo scudo fiscale, 5.300.000 euro scudati che prima erano conservati alle Bahamas. Si può fare tutto nella vita, però la valutazione politica è legittima. A questo articolo ne affianchiamo un altro del Sole 24 Ore a firma di Sara Monaci, che è stato pubblicato anche questo recentemente. Non c'è la data, però insomma l'articolo è facilmente reperibile anche su Google. Il titolo è Lombardia, le 5 inchieste che fanno tremare la giunta Fontana. Al lavoro sono soprattutto le procure di Milano, Bergamo e Pavia. Si va dai test sierologici alla fornitura di camici fino alla mancata chiusura della Val Seriana. Ci sono almeno 5 inchieste che mettono in difficoltà la regione Lombardia, qualcuna dal contenuto più giudiziario, quella sulla fornitura appunto dei test sierologici e sul conflitto di interesse relativo alla fornitura dei camici, quest'ultima è quella di cui abbiamo appena parlato. Altre che riguardano una ricostruzione più storica di quanto avvenuto durante l'emergenza coronavirus, la mancata chiusura della Val Seriana, la diffusione del virus nelle residenze per anziani nelle quali non sarà semplice arrivare a circoscrivere le responsabilità. Infine ci sono le indagini, ancora di tipo conoscitivo, sulla costruzione dell'ospedale negli ex padiglioni dell'ex fiera di Milano, per il quale il nucleo tributario della Guardia di Finanza sta scandagliando spese e consulenze. Tutte quante sommate rappresentano una vera e propria insidia per la giunta guidata da Attilio Fontana, un terreno scivoloso sul quale dovrà muoversi per recuperare la possibile perdita di consenso di questi mesi. Il governatore risulta direttamente indagato per la vicenda della fornitura di camici da parte della società Dama, appunto l'argomento di cui abbiamo parlato Nel primo articolo, partecipata dal cognato Andreadini e dalla moglie Rebecca, che in conflitto di interessi doveva fornire 75.000 camici alla regione Lombardia per 500.000 euro in piena emergenza coronavirus. L'accusa rivolta a Fontana è quella di frode in forniture pubbliche. Sta indagando la procura di Milano. A metterlo in imbarazzo c'è soprattutto un tentato versamento di denaro proveniente da un conto svizzero, conto che appartiene proprio a Fontana, precedentemente intestato alla madre, per il quale nel 2015 aveva fatto uno scudo fiscale per 5,3 milioni. Dopo un'intervista di Report, Fontana cercò di fare un bonifico da 250.000 euro alla dama per ricompensare la società del mancato incasso per 49.353 camici e 7.007 già consegnati, visto che il governatore chiese di sospendere la fornitura trasformandola in una donazione, temendo un danno reputazionale legato appunto al conflitto di interessi. Tuttavia, la milanese Unione Fiduciaria, a cui si era rivolto, bloccò il pagamento perché in base alla normativa antiriciclaggio non vedeva una causale, una prestazione coerente con il bonifico disposto da un soggetto sensibile come Fontana, in quanto appunto soggetto pubblico. Per questa è partita un SOS segnalazione di operazione sospetta all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che l'ha girata alla Guardia di Finanza e quindi alla Procura di Milano. A complicare la posizione di Fontana c'è la sua dichiarazione di quei giorni in cui sosteneva di non saperne nulla. L'ipotesi dunque è che Fontana volesse proseguire con la fornitura in conflitto di interesse, che si sia fermato solo perché la storia poteva venire a galla. Poi c'è la scelta dei testi orologici, l'inchiesta della procura di Pavia, ma il faro è stato acceso anche da quella di Milano. La regione Lombardia non usò nel mese di marzo i testi orologici, ritenendoli scarsamente affidabili. Poi l'11 aprile scelse con affidamento esclusivo la Diasorin, azienda di Saluggia, che nel frattempo aveva ottenuto un accordo esclusivo con il Policlinico San Matteo di Pavia per sviluppare la ricerca. La Diasorin ebbe la certificazione europea solo il 17 aprile per la fornitura di 500.000 test da 2 milioni di euro. Il prezzo era pari a 4,5 euro l'uno. Poi la regione, dopo il ricorso di una società concorrente, ha aperto una gara aggiudicata alla Roche, che si è fatta pagare 1,5 euro a pezzo. Intanto la Diasorin non ha più completato la fornitura, ferma 100.020 test a maggio. Il susseguirsi delle decisioni sembrano poco coerenti. L'accordo fra ente sanitario e Diasorin potrebbe costituire per gli inquirenti pavesi peculato e turbativa d'asta, e vedono già indagate 8 persone, vertici della società e del San Matteo, accusati di un ingiusto vantaggio all'azienda rispetto alle concorrenti. La procura di Milano sta guardando a quanto avvenuto in regione con la scelta della Diasorin senza gara, in una fase in cui esistevano già sul mercato test certificati e più economici. Poi arriviamo a un punto, a due punti molto dolenti, forse sono le inchieste più dolorose: il mancato lockdown nella Bergamasca, la prima. La vicenda la sta ricostruendo la procura di Bergamo e non sarà facile risalire la catena di responsabilità, anche perché furono probabilmente dovute a scelte politiche e alle complessità di circoscrivere le competenze fra regione e governo. Fra il 27 febbraio e il 3 marzo 2020, contagiati soprattutto i morti in Val Seriana, partendo dai due comuni di Nembro e Alzano, stavano salendo esponenzialmente più che in altre province. Il 4 maggio si registra il seguente bollettino: 423 contagiati, il doppio rispetto al giorno prima, su 1.820 in tutta la Lombardia, con 73 decessi. Vengono dunque inviati dall'unità di crisi lombardi dati all'Istituto Superiore di Sanità con richiesta di intervento. L'Istituto Superiore della Sanità conferma il 5 marzo il problema e chiede di chiudere la Val Seriana. Vengono preparati militari che arrivano per la richiesta del Ministero degli Interni ai confini dei due comuni. Il 6 marzo intanto si registrano 135 decessi su 309 totali in Italia. Ripetiamo, 135 decessi nella Val Seriana sui 309 totali in Italia il giorno 6 marzo. Ma il Comitato Tecnico Scientifico avvisa il Premier Giuseppe Conte che la situazione sta degenerando in tutta la Lombardia. Così il 7 marzo arriva il noto DPCM sulla zona arancione in regione e i militari tornano indietro. Il resto è storia: l'11 marzo tutta Italia diventa zona rossa per evitare le fughe. La mortalità nella Bergamasca è salita del 600% rispetto agli anni precedenti. Infine ci sono le morti nell'RSA, sono aperti molti fascicoli in varie procure, fra tutti spicca quello di Milano, relativamente al più albergo Trivulzio, dove la mortalità è salita più del doppio rispetto allo scorso anno. Sono indagati per omicidio colposo i vertici delle società e in generale ci sono decine di indagati in tutta la Lombardia. Per quanto riguarda la regione Lombardia, sotto la lente degli inquirenti ci sono le tre delibere regionali emanate fra l'8 e il 30 marzo, in particolare la prima, dell'8 marzo, chiedeva di poter inserire su base volontaria malati Covid nelle RSA. La seconda rendeva possibili finanziamenti per ogni paziente in più accettato, 150 euro al giorno a testa, e la terza bloccava le visite ai parenti. Poi si indaga sulla mancanza di dispositivi medici. Dalla ricostruzione emerge che le mascherine siano state usate poco, in quanto la direzione chiedeva di non farne uso per non spaventare i pazienti. È emersa anche una circolare della regione che diceva di limitarne l'impiego per dire avvia delle difficoltà a reperirle sul mercato. Infine, l'ospedale nel quartiere Portello di Milano, realizzato dalla Fondazione Fiera Milano, si tratta in questo caso di donazioni private pari a 22 milioni, ma gli inquirenti vogliono approfondire, dopo un esposto dei COBAS, se i costi sostenuti siano compatibili con le attrezzature acquistate, finalizzate alla realizzazione di 220 posti letto per la terapia intensiva. Questo è il quadro generale. Che cosa dice il quadro generale? Dice che al netto delle questioni di ordine giudiziario, e lì dovrà essere ovviamente la magistratura a farsene carico e a definire, no, il perimetro delle responsabilità civili e soprattutto penali, c'è una questione di natura prettamente politica, cioè la classe dirigente lombarda, no, sappiamo il presidente Attilio Fontana, l'assessore al welfare Gallera, che è stato un po' una delle facce, no, della Lombardia in questa crisi, il sistema sanitario che si diceva essere più efficiente d'Italia e poi ha dimostrato nella pratica che di fronte a un'emergenza certamente devastante come quella del Covid-19, ma ha mostrato enormi segni di difficoltà, no? È stato gestito al meglio, le scelte sono state quelle giuste. Il tema dei conflitti fra Stato centrale e Regione sono all'ordine del giorno. Il regionalismo, così come è nato dalle riforme costituzionali degli ultimi 15-20 anni, sta mostrando tutto il suo affanno e tutta la sua incapacità a garantire dei diritti essenziali, in primis quello della salute, alla popolazione italiana. Certamente nella vicenda lombarda c'è qualcosa di più. Non c'è solo questo, c'è la dimostrazione evidente dell'incapacità di previsione della gestione dei rischi del territorio. Questo si può dire perché comunque, insomma, ormai sono tanti medici, a partire dai medici di base, da vari ordini di medici, associazioni di medici, che sottolineano come le scelte fatte in Lombardia anche da questa amministrazione siano state contrarie a quella di una gestione previdente e soprattutto un controllo del territorio rispetto alle emergenze sanitarie. In più, come detto, c'è la parte giudiziaria. La questione è una, e questo è l'ultimo spunto prima di salutarvi. È evidente come Fontana, Galliera, la giunta che governa la Lombardia siano molto legati a Matteo Salvini, leader della Lega forte in Lombardia, e che esista una contrapposizione fra la gestione dell'emergenza Covid in Lombardia e quella in Veneto, diciamo gestita politicamente dal governatore Zaia, leghista in rampa di lancio. Dal punto di vista politico, attenzione anche a questo tipo di situazione. Salvini naturalmente si è schierato con Fontana, ha indagato per aver fatto un regalo, questa è la sua diciamo banalizzazione di quello che è avvenuto, se l'è presa ovviamente con i magistrati, magistratura, orologeria, anche Salvini sta abbracciando le categorie berlusconiane. Stiamo a vedere, di certo, mettendo insieme, e questo è un po' quello che vi proponiamo con Prescorre, no? Una serie di spunti che l'informazione offre, si può creare una sorta di costellazione che permette una visione più analitica e concreta di quanto sta avvenendo in questo caso in Lombardia. Per Prescorre di oggi è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta.